Enunciado 29. 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 E così via. Poi abbiamo parlato dell'interposizione. Abbiamo visto che l'interposizione è un qualche cosa che spesso è entrato in crisi quando non si è stati in grado di mettere forze adeguatamente credibili. Quindi un'interposizione può essere efficace solo se è credibile. Questo è vero per l'interposizione su terra, questo è vero per l'interposizione sul mare. Ovviamente nell'aria, visto che noi utilizziamo determinati tipi di mezzi, appunto i mezzi più pesanti dell'aria, l'interposizione non è possibile. Adesso prevediamo un altro approccio classico, che è l'interdizione e il sea denial, che è evoluta negli ultimi anni con l'aggiunta di due varianti. Bene, il famoso AD, l'area anti-access, e l'area denial, cioè io ti nego l'ingresso in un'area oppure ti nego l'accesso a una certa area. Va bene? Ecco, l'interdizione è qualche cosa che assomiglia molto al blocco, però non è esattamente il blocco. Infatti, con il blocco cosa ha in comune? Ha in comune che uno cerca di indebolire il nemico. Diceva Machiavelli, meglio vincere il nemico con la fame che col ferro, nella vittoria del quale più molto può la fortuna che la virtù. Bene, infatti, se io uso il ferro, entra in campo sia la virtù sia la fortuna. Se io affamo l'avversario, lo indebolisco a prescindere. Durante le crisi, come pure in guerra, il bisogno di sventare i tentativi del nemico di infliggere danni o di ricevere benefici grazie all'uso del mare, dell'aria o della terra, porta a intraprendere alcune azioni specifiche, focalizzate sull'imposizione di una strategia di interdizione, specialmente quando l'interposizione sia insufficiente. Quindi l'interdizione non è solo come il blocco che cerca di impedire a una nazione di ricevere benefici, beni, ricchezze, armi dall'estero, dal di fuori. Bene. Serve anche per impedire a un paese che è messo sotto schiaffo dalla comunità internazionale, come nel caso della Serbia e Montenegro, di infliggere danni agli altri. Quindi l'interdizione è proprio questo. L'interdizione è una maniera di impedire a un paese, quindi dall'alto mare verso la costa, dal di fuori verso di dentro del paese, di fare guai e soprattutto di rafforzarsi. Bene, quindi voi vedete che l'interdizione è un qualche cosa che aggiunge al blocco la capacità di impedire a un paese di agire. Agire come? Va bene, agire comunque in maniera limitata. E l'esempio classico è dato dall'operazione Deny Flight. Con l'avvento del potere aereo, il suo uso per scopi limitati è rapidamente diventato un requisito essenziale. L'operazione Deny Flight fu un altro potente fattore abilitante per ridurre lo spargimento di sangue nell'ex Jugoslavia. Fintanto che l'aeronautica serba esisteva, gli doveva essere negato l'uso dei cieli. Ecco, quindi voi vedete una cosa molto interessante. L'aviazione serba era l'elemento che stava facendo prevalere gli unionisti serbi, quelli che volevano mantenere la ex Jugoslavia contro i movimenti separatisti della Slovenia, della Croazia e così via, e aveva creato anche dei danni e degli effetti collaterali terribili, perché bombardando le forze avversarie le metteva in difficoltà. E allora l'ONU chiese aiuto alla NATO e la NATO organizzò l'operazione The Night Flight, che aveva creato una situazione per cui ogni velivolo serbo che fosse decollato veniva colpito, abbattuto, o comunque gli si dava la caccia e si costringeva ad atterrare. Bene. Perché il blocco e l'interdizione sono efficaci? Perché sono uno strumento, come diceva Martin, di una prudente politica, sia come l'arma di imposizioni sanzionate dalla comunità internazionale. Bene. Blocco che non è unidimensionale, è tridimensionale. Ricordiamoci del blocco di Sarajevo attuato all'ONU durante la guerra civile nell'ex Jugoslavia. Ho parlato già del cosiddetto blocco aereo che a un certo punto fu chiamato compellance, proprio costringere qualcuno a non volare, e il blocco marittimo. Del blocco marittimo abbiamo parlato abbastanza bene. Viene poi il Sea Denial. Il Sea Denial, ne abbiamo già parlato prima, il Sea Denial è proprio l'azione di chi dice: io non posso usare l'ambiente operativo che per me è importante, ma impedisco a te di usarlo contro di me. E questo è appunto il Sea Denial. Sea Denial che si è evoluto quindi nel anti-access, impedire l'accesso all'avversario, e all'area denial, la negazione di un'intera area. Questi due termini sono stati coniati proprio da coloro che hanno studiato negli Stati Uniti il conflitto e la tensione con la Cina. La Cina che ha sempre cercato di minacciare gli Stati Uniti quando entravano nello stretto di Taiwan, e recentemente ha cominciato a sostenere la propria esclusiva pertinenza su alcune aree di mare nelle quali non vogliono che forze militari di altre nazioni possano entrare. In questa seconda parte, area denial, c'è un precedente storico che è stato il tentativo di santuarizzazione di tutta la parte dell'Oceano Pacifico occidentale, quella per intenderci limitata dalla catena di isole che dalla Siberia va giù fino all'Indonesia, i cosiddetti Mar Cinese, Mar Giallo, Mar Cinese Settentrionale, Mar Cinese Meridionale, per garantire i rifornimenti essenziali al proprio paese. E per un certo periodo della guerra tutto funzionò a meraviglia, perché il petrolio indonesiano arrivava senza sforzo in Giappone, i generi alimentari arrivavano dal Vietnam, dall'Indonesia e dalla Cina in Giappone, e tutto andava bene. L'area denial quindi funzionava abbastanza bene, anche perché i giapponesi avevano minato i passaggi fra le varie isolette in modo da rendere pericoloso l'ingresso. Gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Hanno sviluppato dei sommergibili particolarmente grandi, particolarmente dotati di autonomia, e hanno mandato questi sommergibili attraverso il Pacifico fin dentro il mare cinese, il mare del Giappone, il mare cinese, il mare giallo, il mare cinese settentrionale, il mare cinese meridionale. Il risultato è stato che i giapponesi sono stati presi alla sprovvista e si sono ritrovati in difficoltà e sono stati affamati. Ecco. Quindi voi vedete che l'interposizione funziona, il Sea Denial funziona qualche volta, ma non sempre. L'interdizione richiede poche forze, il Sea Denial richiede forze ad hoc capaci e credibili. Adesso passiamo a un altro approccio, che è un pochettino più complicato, perché riguarda l'uso limitato della forza. Bene? Quando la crisi è più pronunciata e gli interessi in ballo sono vitali, un uso limitato della forza deve essere considerato, essendo indubbiamente spesso fruttuoso, sia per evitare un serio deterioramento della situazione, sia per convincere il partito avversario a desistere o sedersi al tavolo dei negoziati. Quindi l'uso limitato della forza è una specie di alto là. Stai buono, fermati, non eccedere. Va bene? Ed è tipico quindi di una guerra limitata, no? Può essere un semplice, un singolo atto di guerra, come vedremo fra poco, può essere anche una serie di azioni a carattere limitato, miste di prevenzione e di azione, che appunto cercano di far desistere un avversario da fare qualcosa di grosso o di convincerlo a sedersi al tavolo della pace. Nella guerra limitata, in cui esiste una costante possibilità di escalation, scusate il termine inglese, ma non c'è esattamente una traduzione in italiano, si combinano impieghi effettivi e virtuali della forza. Qualsiasi azione bellica non è finalizzata solo a distruggere le forze dell'avversario, è anche un invito alla trattativa, alla resa o all'accettazione delle proprie condizioni politiche. Quando però la forza viene effettivamente impiegata, anche se con successo, essa si logora e comunque costa. Rende più rigida l'azione politica, se non altro perché può aumentare la resistenza avversaria e suscitare reazioni negative di altri stati. Ecco, voi vedete che compaiono due fattori. Primo, non è detto che quando io uso la forza ottengo un risultato positivo. Posso irrigidire l'avversario, il quale mobilita l'opinione pubblica contro l'atto di forza limitato, che comunque è una prevaricazione, no? L'altro aspetto è dato dai terzi. Ci sono i terzi che vedono con paura l'avvento di una situazione di instabilità e allora intervengono anche loro ed esercitano pressioni perché questo venga, questo fenomeno, questa crisi venga contenuta. Bene, poi c'è un altro aspetto, che i terzi spesso sono anche le prime vittime. Ricorderete che il primo episodio controverso della Seconda Guerra Mondiale fu l'affondamento di un transatlantico dove, da parte dei tedeschi, e dove c'erano vari cittadini americani. L'episodio analogo a quanto era avvenuto nella prima guerra mondiale, appunto, dove un altro transatlantico con cittadini americani a bordo era stato affondato dai tedeschi. Va bene. Quindi, in tempo di pace, la probabilità di ferire stranieri non costituisce un motivo sufficiente per fare loro violenza. Infatti, in tempo di pace, i governi devono spiegare perché hanno ferito degli stranieri in tempo di guerra, perché non lo hanno fatto. Quindi, in tempo di pace, se uno fa del male agli altri, deve spiegare la propria opinione pubblica. In tempo di guerra il problema è esattamente l'opposto. Quindi noi vediamo questi atti di uso limitato della forza come diplomazia coercitiva, bene? Teso a ottenere alcuni vantaggi specifici da un altro Stato che perde il suo carattere diplomatico se contempla di infliggere danni non connessi all'ottenimento di questi vantaggi. Qui James Cable, che ha studiato a lungo l'uso limitato della forza, e lo vedremo fra poco, dice anche un'altra cosa. Ci deve essere una coerenza fra il torto subito e l'azione che viene fatta. Se io vengo danneggiato in un certo modo, non posso reagire in un modo totalmente diverso. le opinioni pubbliche mondiali devono essere in grado di fare la connessione fra l'offesa ricevuta e la reazione fatta. Va bene? E per questo il ricorso alla forza limitata ottiene più probabilmente l'acquiescenza se esso è immediato nella sua applicazione, istantaneo nei suoi effetti ed appropriato nella sua natura. Bene, voi ricorderete l'episodio di Sarajevo. Ricorderete anche che l'Austria, rinunciando a reagire in maniera immediata, in maniera istantanea e in maniera appropriata, cosa fece? Fece passare un mese, dopodiché minacciò la distruzione della Serbia. È vero che era stato ucciso l'erede al trono, ma morto un erede se ne fa un altro. L'offesa era grave, certamente, però i tre requisiti di una reazione a un torto subito sono sempre gli stessi. Bene, immediato nell'applicazione, istantaneo negli effetti e appropriato nella sua natura. Bene, un'uccisione di un leader può essere contrastata mediante un'azione che comunque richiami alla mente il torto subito. Ma James Cable va anche oltre questo studio e stabilisce alcune tipologie di uso limitato della forza. Tipologie che, come vedete, sono ben esemplificate dall'autore e ci rendono l'idea di come è possibile agire in maniera limitata proprio per evitare gli effetti negativi. Effetti negativi quali sono? Ve lo ricorderete? L'irrigidimento dell'avversario, no? E le reazioni dei terzi. Il primo modo, la prima tipologia di uso limitato della forza è quella che James Cable chiama uso delimitato della forza. È una dizione non del tutto precisa, perché la traduzione dall'inglese non è facile, del termine definitive force. Il termine definitive force indica l'uso o la minaccia di uso della forza che possiede uno scopo definito, il cui tipo sia evidente ad ambedue le parti e che non sia solo riconosciuto come limitato, ma anche tollerabile. Un risultato tollerabile è uno che agli occhi della vittima sia meno indesiderabile della guerra. Esso crea un fatto compiuto, fait accompli. Ecco. L'esempio classico avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale nei confronti dell'allora neutrale Norvegia. Si era all'inizio del conflitto e c'era una nave tedesca che di ritorno dall'Atlantico, la nave cisterna Altmark, che di ritorno dall'Atlantico era entrata nelle acque interne norvegesi, che stava percorrendo da nord a sud per arrivare in Germania, tornare ai patri. Le fonti intelligence avevano detto agli inglesi che a bordo di quella nave c'erano un certo numero di prigionieri inglesi, che erano esattamente gli equipaggi di mercantili inglesi affondati dalle navi corsare tedesche. E allora cosa fece la Gran Bretagna? Mandò un cacciatorpediniere con un comando a bordo. Malgrado i norvegesi avessero ispezionato la nave e non avessero trovato niente, probabilmente avevano gli occhi foderati di prosciutto o non volevano mettere in difficoltà il loro governo nei confronti della Germania, il comando abbordò la nave in un fiordo norvegese e liberò i 300 prigionieri. Ecco, il fatto che i prigionieri ci fossero, che la Norvegia non li avesse scoperti, anche se era una violazione della sovranità norvegese, fu considerato dalla Norvegia come tollerabile, perché la Norvegia in sostanza aveva perso la faccia. Quindi vedete che l'uso definitivo della forza, l'uso definitive force, è un qualche cosa che sia facilmente considerato un caso chiuso, quindi episodio una tantum, senza rischio di ripetizione, vabbè, e che mette in evidenza una mancanza, un punto di debolezza della controparte. Secondo modo è l'uso finalizzato della forza, bene, che viene fatto al fine di ottenere il cambiamento della politica o del carattere di un governo straniero. Esso induce qualcun altro a prendere una decisione che altrimenti non verrebbe presa. L'applicazione più diretta della forza finalizzata è quella contro il leader dello Stato o dell'organizzazione vittima. Un'altra possibilità è l'uso di una forza navale limitata per promuovere o assistere una manovra politica apparentemente locale. Qual è l'esempio classico? L'esempio classico ci è dato dalla operazione Corfù. 1922 c'era in atto la definizione dei confini fra l'Albania e la Grecia, dove la Grecia pretendeva una parte cospicua dell'Albania meridionale. La Commissione internazionale sotto la Società delle Nazioni era capeggiata da un italiano, il generale Tellini, e aveva un certo numero di topografi della Società delle Nazioni di vari paesi, e fu sterminata, va bene, da non si sapeva da chi. Ci furono le proteste non ebbero udienza presso il governo greco, e allora l'Italia occupò l'isola di Corfù e convinse il governo greco a punire i colpevoli ad accettare quel tipo di confine che era stato stabilito. Poi c'è un tipo di utilizzo della forza che è ancora più complicato concettualmente, è l'uso catalitico della forza. Se voi avete studiato chimica, voi sapete che l'uso catalitico della forza significa far precipitare o far solidificare una situazione. La catalisi è appunto quel fenomeno chimico secondo cui c'è una trasformazione di materia da liquido a solido. Quindi in una situazione confusa uno mette una forza, nemmeno a colpi, a destra e a sinistra, fino a che la situazione non si stabilizza. L'esempio classico ci è dato nel 1919 dall'invio da parte della Gran Bretagna di forze navali nel Mar Baltico. Mar Baltico dove c'era la Germania che continuava a cacciare via i sovietici dagli stati baltici. La Finlandia che cercava di raggiungere la sua indipendenza e l'Unione Sovietica che attaccava tutti questi contendenti per garantirsi l'integrità territoriale dell'epoca zarista. La forza navale inglese costrinse i sovietici ad arretrare e quindi garantì la costituzione dei tre stati baltici e della Finlandia in maniera relativamente indolore, con poco uso della forza e mezzi limitati, perché voi ricorderete che l'uso della forza è costosa. Se io comunque uso la forza militare prendo degli impegni finanziari che sono grossi. Il terzo modo è l'uso espressivo della forza, il quarto modo parlo. L'uso espressivo della forza è fatto per enfatizzare atteggiamenti, dare peso a dichiarazioni altrimenti non convincenti, oppure per fornire uno sfogo all'emozione. Uso espressivo della forza ha come esempio classico l'invio di forze nel corso di una guerra civile, per dire che la nazione si schiera a fianco dell'uno anziché dell'altro. La Germania fece questo esattamente durante la guerra civile spagnola. Bene. Quindi, cosa si cerca di ottenere? Si cerca di esercitare una pressione o una persuasione. E questo è l'aspetto importante. Bene. La pressione per esempio il caso dell'uso finalizzato della forza, è quella che ha costretto il governo greco a tornare sui suoi passi. La persuasione è invece un po' più sottile e cerca di ottenere determinati orientamenti politici man mano, senza che la cosa venga a scandalizzare nessuno, può scandalizzare il meno possibile di attori. Va bene? Com'è che i governi riescono a controllare una situazione di uso limitato della forza? Con un sistema noto come regole di ingaggio. Le regole di ingaggio sono un sistema in cui viene detto alle forze militari cosa deve essere fatto. Regole di ingaggio positive. Quindi le forze militari vanno sul posto e fanno solo quello che gli viene ordinato. Poi ci sono le regole di ingaggio negative, quelle che non saranno mai usate, anche se piacciono molto ai militari, in cui dovrebbe essere detto cosa non si deve fare. Quindi le regole di ingaggio negative sono quelle in cui viene data maggiore libertà d'azione al comandante della forza, perché può fare tutto escluso quello che gli viene esplicitamente proibito. Perché i militari favoriscono le regole di ingaggio negative? Perché i militari dicono che le situazioni evolvono e dover contattare ogni volta la capitale per ottenere il cambiamento di una regola di ingaggio positiva diventa una fatica spaventosa e fa perdere la prontezza della reazione. Sta di fatto però che il politico non può permettersi di dare libertà d'azione al militare. E la parola libertà d'azione, fra l'altro, voi l'avete già sentita quando abbiamo parlato dei principi. Il militare deve chiedere libertà d'azione nei confronti del nemico, non nei confronti della classe politica, perché il militare non deve mettere in imbarazzo la classe politica con le proprie azioni. Ricordiamoci che questo non è solo un problema di militari, tutti i tecnici cercano l'ottimo e i politici cercano l'ottimale. La politica è l'arte del possibile. Bene. Il tecnico invece cerca qualche volta l'impossibile, quello che è la soluzione ideale, anche se, ahimè, non è politicamente praticabile. Bene. Un aspetto dell'uso limitato della forza ci è dato dalla cosiddetta interferenza umanitaria. Cosa dice il Vaticano? Cosa disse il Vaticano su questo argomento? La pace è un diritto fondamentale di ogni essere umano che deve essere continuamente sostenuta. Spesso questo compito, come dimostrato anche da recenti esperienze, implica iniziative concrete per disarmare l'aggressore. Intendo qui fare riferimento alla cosiddetta interferenza umanitaria, che rappresenta, dopo il fallimento degli sforzi politici e dei mezzi di difesa non violenti, l'estremo tentativo da compiere al fine di fermare la mano dell'ingiusto aggressore. Ecco, questo diceva Papa Giovanni Paolo II nel 2000, come conclusione, come lezione appresa della guerra dell'ex Jugoslavia. Va bene. Quindi l'interferenza umanitaria è sostanzialmente una sottospecie dell'intervento, no? Ecco. Quindi un intervento in una guerra civile, noto comunemente come interferenza umanitaria, normalmente un'operazione multinazionale, soprattutto se fornita di un esplicito mandato dell'ONU, in quanto mira abitualmente a fermare o limitare lo spargimento di sangue che si sta verificando in una nazione. Lo vedete, quindi l'interferenza umanitaria è qualcosa che costituisce un intervento, ma deve essere l'espressione della volontà di più stati, e questo è un aspetto importante. L'interferenza umanitaria non può che essere multinazionale, deve essere l'espressione di un consenso da parte di numerosi stati. Bene? Non tutti sono d'accordo. Bene? E in particolare alcuni studiosi in Italia si sono schierati contro l'interferenza umanitaria, innanzitutto dandogli un nuovo nome, quello di ingerenza umanitaria. Voi sapete che ingerenza significa ficcare il naso nelle faccende degli altri, no? Interferenza significa interferire, creare degli ostacoli a una certa azione. Va bene? E questi studiosi dicono questo: l'impraticabilità politica nell'uso della parola guerra induce a impiegare termini come operazioni di supporto alla pace, operazioni umanitarie, soldati di pace, come se in passato fosse usanza fare la guerra per la guerra. Si sviluppano poi nuovi principi, come quello molto controverso del diritto dovere di ingerenza umanitaria, che tendono a modificare il diritto internazionale tradizionale, fondato sugli stati sovrani, per adeguarlo alle nuove esigenze della globalizzazione e dell'interdipendenza mondiale. Ecco, qual è il problema? Il problema è che spesso gli interventi umanitari sono semplici alibi dei governi per dimostrare alle loro opinioni pubbliche che stanno facendo qualcosa, oppure pretesti per mascherare il perseguimento di obiettivi che non si intendono dichiarare. Certamente l'affermarsi del diritto di ingerenza umanitaria estende le attribuzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Quindi, anche per i contrari all'interferenza umanitaria, quindi per coloro che la chiamano col termine dispregiativo di ingerenza umanitaria, comunque c'è la possibilità di farla se avviene sotto la bandiera dell'ONU. Bene. Poi c'è un piccolo aspetto collaterale a proposito di questi interventi a carattere umanitario, è il soccorso umanitario. Il soccorso umanitario è un qualche cosa che è fatto per migliorare le relazioni internazionali. Migliorare le relazioni internazionali portando soccorso a un altro paese in caso, per esempio, di calamità naturali oppure in caso di aggressione. Beh, il soccorso umanitario effettivamente è un qualche cosa che è molto efficace. Voi ricorderete il soccorso umanitario quando ci fu lo tsunami da parte di un certo numero di nazioni che ha portato l'Indonesia ad abbandonare il campo del comunismo e diventare da antioccidentale filo occidentale. Voi ricorderete l'intervento umanitario che fu fatto dai greci in occasione di un terremoto in Turchia a Gölcük, nel quale erano morti moltissimi capi militari turchi, che rasserenò i rapporti fra i due paesi per un certo numero di anni. Bene, prima di concludere dobbiamo richiamare un attimo l'intervento e l'invasione, proprio perché abbiamo parlato di interferenza o ingerenza umanitaria. Va bene? Quindi gli interventi armati aggiungono la violenza esterna a quelle parti in lotta, però se ben concepiti facilitano la vittoria di uno dei contendenti e la fine dei combattimenti. Questo l'abbiamo già visto nella lezione dedicata all'intervento e all'invasione, e effettivamente l'intervento deve essere sottoposto a due regole ben precise: tempo, momento opportuno e forze significative, altrimenti non funziona. Bene, ci sono due tipi di intervento che sono classici. Uno è l'interferenza nelle dispute interne di un'azione, per esempio l'intervento della coalizione occidentale in Afghanistan nella lotta fra i talebani e l'Alleanza del Nord nel passato era biasimato in quanto violava la sovranità di quello Stato, esempio l'interferenza monetaria. Il secondo tipo di intervento naturalmente riguarda una lotta aperta fra due Stati diversi, e questo lo abbiamo visto quando ne abbiamo parlato. Ecco, l'aspetto che bisogna aggiungere è proprio quello che abbiamo accennato per l'interferenza monetaria. Ai nostri tempi, soprattutto a causa dell'esigenza politica di aggiungere rispettabilità a questa forma di atto simile alla guerra, gli interventi sono ugualmente condotti da un insieme multinazionale di forze, sia sotto le bandiere di una coalizione, sia nel contesto di un'alleanza. Attenzione! Mentre ambedue rispondono all'antico requisito di fare la guerra a poco prezzo, noi oggi consideriamo normalmente che una coalizione è qualcosa che è riunita in fretta, in modo che molte sue componenti, invece di aggiungere forza le une alle altre, possono agire con una tale mancanza di armonia da perdere parte della loro potenza. Un'alleanza invece è un impegno di lunga durata tra nazioni che condividono gli stessi valori fondamentali. Ecco, questo è un aspetto da considerare. La coalizione ha due difetti. Primo, è difficile da armonizzare, soprattutto quando alla coalizione partecipano dei paesi che hanno delle dottrine di impiego differenti e degli armamenti di tipo differente. La coalizione è di fatto più debole di una nazione singola, e questo lo sapeva bene Napoleone, che sfruttò questa debolezza più e più volte nel corso della sua carriera. Ma la coalizione ha anche un altro difetto: c'è sempre qualcuno che comanda. E chi è quello che comanda? Quello che mette più forze. Quindi diciamo, l'azionista di minoranza di una coalizione si ritrova spesso costretto a fare le cose che non vorrebbe fare. L'alleanza invece ha il vantaggio di avere un'organizzazione fissa, una dottrina che è consolidata, forme di addestramento che sono uguali dappertutto e consentono quindi un'armonia e un'efficacia che le coalizioni non hanno.